credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con Punto e a capo. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume che contiene, tra le altre interviste, anche un'intervista all'allora cardinale Josef Ratzinger. Voi sapete che oggi il Santo Padre compie 85 anni, gli arrivino dunque i nostri auguri, ma volevamo appunto ricordare che in questa raccolta di interviste dal titolo Anche loro, inquieti cercatori, un volume edito dal Messaggero di Padova e da Rai Eri in collaborazione, è compresa appunto un'intervista anche a Josef Ratzinger. L'autore di questo volume è Vito Magno, padre Vito Magno, che è con noi qui in studio. Benvenuto, padre Vito.
Ben trovato. Ma innanzitutto accennavi al Papa, quella è un'intervista che io feci nel 2002 e si parlava della Chiesa e del futuro anche della Chiesa. Ci sono state anche delle simpatiche battute che poi il lettore potrà leggere nel libro.
Allora, com'è nata l'idea di scrivere questo libro?
Sì, posso partire da una battuta da Celentano che 40 anni fa cantava Neanche un prete per chiacchierare con lui. Non sono ancora riuscito purtroppo a chiacchierare, però con tanti personaggi famosi sì, e si tratta di cantanti, di attori, intellettuali, scienziati, politici, ecclesiastici, calciatori e poeti e altri ancora. Nella mia vita sono stato sempre curioso di capire quanto una persona famosa conti davvero e ricordo una frase di Niccolò Machiavelli che diceva: ognuno vede quello che tu appari, pochi sentono quello che tu sei. E ciò che appare di una persona, purtroppo, è solo la punta di un iceberg. Perciò ho cercato questa volta, più da sacerdote che da giornalista, a scoprire l'altra faccia dei personaggi, la faccia dell'anima, della coscienza, quella che sfugge ai pettegolezzi, al gossip delle riviste patinate. E la mia fatica è stata allora quella di portare i famosi a guardarsi dentro e scoprire che senso danno alla loro vita, al mistero che li circonda. È stato un viaggio lungo, assai interessante, durato 2 decenni, durante i quali ho realizzato 1 migliaio di interviste, di cui solo 100 sono poi confluite in questo libro. Quindi una grande esperienza che mi ha convinto ancora di più di quanto attuale sia la preghiera di Sant'Agostino. Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te.
E infatti nel sottotitolo del libro si parla proprio di inquietudine, inquieti cercatori.
Naturalmente l'inquietudine non è una caratteristica solo dei famosi, è una realtà di tutti, della condizione umana. Voltaire diceva: l'uomo cerca la felicità come un ubriaco cerca casa sua, non riesce a trovarla, ma sa che esiste. Siamo fatti per cercare, ricercare, bramare, desiderare, finché il cuore non trovi qualcosa o qualcuno che lo appaghi, che soddisfi la profondità di questo suo desiderio. Il mistero è dentro di noi e non ci abbandona. Ogni essere umano vive questa ricerca, sia che creda, sia che non creda, e quindi siamo tutti quanti inquieti cercatori. Direi che lo sono ancora di più le persone che hanno raggiunto la notorietà, il benessere, una posizione speciale, perché fanno l'esperienza, perché si accorgono che tutto quello che hanno non basta a placare la sete di felicità. Gianni Morandi mi risponde una domanda: serve qualcosa? A un certo punto ci si accorge che non è più il successo, non è più una bella automobile, una bella casa che può renderti felice. Si ha bisogno di cercare dentro di sé la verità, una ricerca non facile senza la fede.
E nel corso appunto di queste interviste ha trovato la fede dietro queste apparenze appunto dei personaggi che ha intervistato?
Direi di sì, nella maggior parte dei casi. Le risposte sono tanto più interessanti in quanto provenivano da persone che solitamente sono intervistate su tante tematiche, ma ben lontane da quelle spirituali. E così dalle 1500 domande e risposte che costituiscono una mini inchiesta sul senso della vita e sul rapporto dell'uomo con Dio, io direi che un buon 80% dei famosi sono credenti. Poi sono le statistiche anche in genere che fanno le case addette alle statistiche, appunto. Anche se direi che sono poco praticanti e anche se la loro religiosità è fortemente marcata di individualismo. Ecco, molti riconoscono, per esempio, di avere una fede vacillante. Alcuni dicono di essere non credenti, salvo poi nel cadere in contraddizione, nell'analizzare le loro idee, le loro opere, e si vede che lì chiaramente risentono della cultura cristiana in cui vivono. Tutti però riconoscono l'utilità della fede, e quindi verrebbe da dire, con le parole di Benedetto XVI, che il non credente inquieto è più vicino a Dio del cristiano di routine.
Che cos'altro si nasconde dietro appunto questa immagine pubblica delle persone più note?
Si nasconde un mondo fatto di desideri, di sogni, di paure, di speranze, e non diversamente da ogni persona. In più c'è in loro la consapevolezza che il talento posseduto è un dono, è qualcosa che si è ricevuto, e che è un peccato non trafficarlo. Espressamente lo dicono, per esempio, Pupi Avati, Giovanni Allevi, Cocciante. Altri si soffermano sui benefici che dell'utilizzo del talento si ricevono e che non possono essere egoisticamente goduti, e quindi occorre farne partecipi gli altri. È per questo che molti mettono a servizio di associazioni umanitarie la propria popolarità, come spesso poi si vede nei concerti di beneficenza, nelle partite del cuore. Un altro elemento comune alle persone famose è la fragilità, che si nasconde dietro l'immagine pubblica di persone vincenti. Rol Bova, per esempio, che è amatissimo per i ruoli di eroe che il cinema gli riserva, confessa che l'immagine di bello, di sicuro di sé, che dà agli altri grazie ai personaggi che interpreta, dice: non è mia quell'immagine, non mi appartiene. E Albano dice: ho attraversato momenti di crisi che l'amico di lassù, crisi che nascevano spontanee dopo certe sberle prese dalla vita e che mi hanno lasciato il segno, e io sono stato sul punto di precipitare in un abisso, poi sono ritornato al Vangelo e mi sono salvato.
Sfiorando l'anima appunto di questi personaggi, che cosa l'ha colpito di più?
Mi ha colpito l'umanità, direi, e poi la schiettezza con cui hanno risposto alle mie domande. Ecco, io non pensavo che persone osannate, invidiate, potessero deporre con facilità i costumi di scena per mettere a nudo il loro mondo interiore. Le loro sono state confessioni insospettate e a volte anche commoventi. Faccio qualche esempio. Roberto Bolle dice di farsi il segno della croce ogni volta che sale sul palco. Fiorello fa l'esame di coscienza prima di addormentarsi. Zucchero rimpiange il suono delle campane della domenica di quando era ragazzo. Lino Banfi parla con Padre Pio come se l'avesse di fronte. Albano da bambino promette alla Madonna di costruirgli una cappella se fosse diventato poi famoso, e attualmente so che ne ha costruite tre. Renzo Arbore predilige agli applausi la solidarietà verso i bambini sordociechi. Emma porta al collo una medaglia della Madonna e l'annunare l'anello del rosario. E, non so, Ennio Morricone, che ogni mattina si reca alla chiesa più vicina qui a Roma, la chiesa del Gesù. E Vasco Rossi addirittura confessa di avere scritto da giovane una messa. E poi, insomma, tutti. Francesco Messina racconta la sua conversione grazie a Padre Pio, eccetera, insomma.
E quali altri personaggi ci sono nel libro, anche loro?
Ma c'è di tutto. C'è la saggezza del Dalai Lama, c'è l'Islam moderato di Omar Sharif, quello che interpretò il dottor Zivago,
certo.
L'ecumenismo di Frère Roger. Ci sono uomini di chiesa come Carlo Maria Martini, Gianfranco Ravasi, Ersilio Donini, il cardinale Ratzinger, come abbiamo detto all'inizio. Ci sono scienziati come Rita Levi Montalcini e Antonino Zichichi. Persone che hanno speso la vita per aiutare il prossimo più bisognoso, come Madre Teresa di Calcutta, Oreste Benzi, Jean Vanier. E poi fondatori di movimenti come Chiara Lubich, Luigi Giussani, registi come Ermanno Olmi, Giuseppe Tornatore, Franco Zeffirelli, Pupi Avati, Carlo Verdone. Uomini di cultura come Umberto Eco, Sergio Zavoli, Susanna Tamaro, Massimo Cacciari, Alda Merini.
Ma lei, da sacerdote, come si è sentito tra questi personaggi famosi?
Mi sono sentito a casa mia. Nell'antichità il sacerdote veniva chiamato Pontifex. È un vocabolo che poi è caduto in disuso e ora è praticamente riservato solo al Papa. Pontifex indica chiaramente la natura e il compito del sacerdote, che è quello di fare da ponte tra Dio e gli uomini, tra l'immanenza e la trascendenza. Se si sottraesse a questo compito di mediazione, il sacerdote mancherebbe alla sua missione. Tanto più oggi che la Chiesa si sforza di entrare in dialogo con i lontani, promuovendo iniziative impensabili solo fino a pochi anni fa. Penso per esempio al Cortile dei Gentili, agli incontri interreligiosi di Assisi. E allora, nella prefazione del libro, Antonio Preziosi, che è il direttore del giornale Radio Rai e di Radio 1, mi ha chiamato reporter della coscienza più profonda. Beh, questa è una definizione che coglie perfettamente nel segno, perché io ho sempre pensato di fare il giornalista in quanto sacerdote e non viceversa. Il sacerdote annuncia la buona novella, è un giornalista già, diciamo, nato, perché annuncia non delle notizie qualsiasi, ma la notizia. Come pure ho sempre pensato che all'ascolto della parola di Dio si può giungere anche attraverso le parole umane di chi viene catalogato pregiudizialmente un lontano. Sarebbe utile ricordarsi qui di Sant'Agostino, che ha scritto non solo «Inquieto il mio cuore finché non riposa in Dio», ma anche aggiunto «Chi cerca Dio l'ha già trovato».
Grazie allora Padre Vito di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il volume Anche loro, Inquieti cercatori, di Padre Vito Magno, edito da Edizioni Messaggero Padova in collaborazione con Rai Eri. E adesso andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che è al Teatro dell'Orologio, alla Sala Grande del Teatro dell'Orologio qui a Roma fino al prossimo 29 aprile. Si intitola Ipocritai, attori. Ne parliamo con il regista dello spettacolo, Patrizio Cigliano, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, raccontiamo un po' come è nato questo. È veramente un'avventura, perché è uno spettacolo che ha già diversi anni e non è una cosa molto comune in Italia.
No, è uno spettacolo particolarmente fortunato, nato nel 1994 al Festival di Todi, dove fu battezzato con grandissimo successo. Nel frattempo aveva anche vinto un premio nazionale, il premio Studio 12, e da lì poi è stato ripreso 5 volte, questa è la quinta volta che viene ripreso su Roma dalla mia compagnia, ma in realtà è stato rifatto in Italia anche da altre compagnie. Insomma, è una commedia in due atti, molto giovane, molto frizzante, molto divertente, ma anche molto impegnata dal punto di vista tematico, perché affronta il difficile tema dell'ipocrisia ai giorni nostri, applicato a 6 protagonisti che nella finzione sono anche attori, il che non è determinante, ma è semplicemente un aggravante del loro stato di ipocriti.
Si parte quindi dal termine greco, no? Per definire l'attore, quindi gli ipocritai, appunto gli attori, ma l'ipocrisia, che poi viene in qualche modo scatenata, è motivata da un oggetto, da uno spray, che sembra lo spray della verità.
Sì, c'è questo elemento fantastico che punteggia tutto quanto lo spettacolo e incombe sulla vita e sulla società di tutti, in realtà. Ne parlano i protagonisti, ma ovviamente è qualcosa che è destinato a cambiare radicalmente i rapporti sociali di tutto il mondo, perché si dice che questo, ovviamente è tutto falso, inventato, però si dice che questo spray, a richieste dai servizi segreti di tutto il mondo, verrà commercializzato e il principio base, cioè che basta spruzzarne un po' nell'aria per ottenere la verità da chiunque, è visto con terrore da tutta quanta la società civile, che nella finzione del racconto sta manifestando perché la fabbrica alle porte di Roma, il laboratorio chimico alle porte di Roma, sospende immediatamente la produzione. Ovviamente l'overbooking, non so come dire, insomma, il super lavoro di produzione che si sta realizzando in questo laboratorio comporterà un finale a sorpresa, piuttosto metaforico, insomma, che cambierà la vita non solo degli attori, ma probabilmente di tutta una parte della Roma, se non altro, visto che il laboratorio è alle porte di Roma.
Quindi ancora una volta il teatro come una sorta di microcosmo, perché ovviamente i meccanismi di questa piccola compagnia d'attori sono ovviamente un paradigma relativo a quello della società e alle ipocrisie che nella società si svolgono.
Assolutamente sì, io credo in un teatro che, anche quando è leggero e a commedia, possa essere rappresentativo della nostra società, come per esempio il prototipo della commedia per eccellenza, Feydeau, lo era per la società di fine 800 francese, insomma. Quindi è interessante, secondo me, anche attraverso il brillante, il comico e il leggero, poter mettere sotto la lente d'ingrandimento alcuni piccoli o grandi temi che sono presenti nella nostra società contemporanea. E sicuramente la micro storia di questi 6 esseri umani che si trovano chiusi in un teatro a fare delle prove di uno spettacolo eterno che forse non andrà mai in scena, pieni di voglia di fare, ma anche pieni di ipocrisie, sia contro se stessi sia contro il resto del mondo, insomma, è ovviamente un microspazio, un microcosmo che poi si deve riflettere necessariamente sul macro e quindi sulla società. Il parallelismo fra la metafora finale per me è fondamentale a teatro, se non c'è solo quella, ed è rispettabilissimo chi non la vuole utilizzare, fa un'altra cosa, fa puro intrattenimento, però io credo che il teatro qualche cosina la debba poter lasciare.
E deve scuotere un po' le coscienze. Lei ha scritto questo. Lei aveva scritto questo testo nel 94, no? Mi diceva.
Sì.
E è cambiato in qualche modo in questi anni? Cioè ha aggiunto delle cose? È rimasto assolutamente valido?
No. Dunque, è rimasto validissimo come
il
tema.
Il suo assunto, sì.
Se vogliamo, era profetico allora, perché si parlava per esempio analizzando il mondo dello spettacolo, che è un micromondo dal quale parte il macro, nel 94 non esistevano tutte le varie reality, trasmissioni di come dire, creazione di talento, i talent show, tutte queste cose non esistevano. Il principio base era quello della scuola di recitazione per gli attori. Oggi non è più così. Quindi diciamo che quella vocazione che avevano i miei personaggi nel 94 si è in qualche maniera corrotta con l'andamento del mondo dello spettacolo, che va sempre più verso presenzialismo, visibilità televisiva, piuttosto che studio vero e passione culturale e teatrale per una professione che si basa principalmente sulla cultura e non soltanto sull'apparire.
In questa edizione, appunto, che è in scena fino al 29 aprile, lo ricordiamo, si alternano in realtà due compagnie di sei attori.
Esattamente, sono per questo spettacolo sono stati fatti 250 provini, sono venuti da tutta Italia per fare questo spettacolo, per sottoporsi al provino, e io purtroppo sono da collega, perché io sono anche attore oltre che regista e autore, in questo caso sono soltanto regista e autore, ma sono assolutamente della partita, ho sentito proprio la necessità di dare più spazio di quello che effettivamente ne serviva, per cui mi servivano sei attori, ho inventato un doppio cast, per cui in realtà si sono formate due compagnie da sei, si alternano, faranno 10 giorni un gruppo e 10 giorni un altro gruppo. Proprio ho sentito il bisogno, su 250 provini prendere solo 6 persone mi sembrava troppo poco, è troppo poco anche 12, però ho fatto del mio meglio per dare più spazio possibile, visto che è uno spettacolo per giovani attori proprio, cioè il range attoriale è 20-32, non oltre, insomma, quindi si parla di una categoria di giovani che ha bisogno giovani attori che ha bisogno di visibilità, di essere visti, di essere scoperti, perché c'è tanto di quel talento fra le persone che magari non riusciremo a vedere frequentemente su un palcoscenico perché non hanno fortuna, perché non fanno parte del giro delle feste VIP romane e via dicendo, invece è bello poter sapere che ogni tanto a teatro ci si va anche per vedere degli attori giovani, nuovi.
Certo, volevo ricordare tra l'altro che il suo spettacolo, lei lo diceva già all'inizio, appunto i riconoscimenti che aveva ottenuto, ma tra questi è stato anche campione di incassi sia nel 2000 che nel 2008, quindi naturalmente sì. Auguro a lei e alla compagnia appunto impegnata, alle due compagnie impegnate in questi giorni, di ripetere appunto questo record anche in questo 2012. Grazie.
Beh,
quindi per
sì.
Essere stato con noi.
Abbiamo bisogno di tanto pubblico, perché la crisi si riflette anche sullo sbigliettamento teatrale, quindi
certo.
Rispetto agli altri anni siamo partiti più giù, dobbiamo recuperare, perché è uno spettacolo che merita, ci si diverte, si riflette, gli attori sono bravi e davvero venite a vederci al Teatro dell'Orologio fino al 29 aprile.
Benissimo, grazie allora di essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.
Thank you.